su tutta la nostra, su tutto il nostro ragionamento. La prima idea, che è una cosa che adesso mano a mano andremo a provare, noi architetti usiamo il costrutto di una cosa che chiamiamo spazio per parlare di alcuni aspetti cruciali dell'esperienza architettonica. Sono aspetti che riguardano i percorsi, le esperienze sequenziali, il comfort fisico, termico, psicologico, l'esperienza sensoriale, l'esperienza fisica, la differenza che c'è tra situazioni diverse di luce, la situazione diversa che si hanno a livello di densità diversa, eccetera. Quindi attraverso il concetto di spazio, in qualche maniera, tendiamo a far ricadere il centro vero e proprio dell'esperienza architettonica. È come se dire che parlare di spazio vuol dire parlare di quell'insieme di componenti che, pur essendo presenti in altre esperienze e manipolate in altre discipline, allo stesso tempo costituiscono un elemento centrale dell'esperienza legata a quella che noi chiamiamo architettura. Quindi, in qualche maniera, lo spazio, questa parola di cui adesso progressivamente andiamo a riempire di contenuti, lo spazio rappresenta in qualche maniera la peculiarità più forte dell'architettura. Ma attenzione a come io prima vi ho descritto, vi ho descritto lo spazio, l'ho descritto con una poliedricità di caratterizzazione, una poliedricità di elementi. Aver parlato anche del concetto di luce insieme al concetto di spazio, aver parlato del problema di tipo di compressione o dilatazione rispetto al problema dello spazio, aver parlato di problemi di uso e di funzionalità ricadono anche se è un problema di spazio. Eccetera. Ma sicuramente è qualcosa che ha a che vedere, che tocca l'essenza dell'architettura, che tocca l'essenza dell'architettura, l'esperienza della percorribilità e della diciamo, coinvolgimento con esperienze di tipo percettivo, di tipo esperienziale, è sicuramente chiave nel concetto di spazio. Quindi, in qualche maniera, una cosa che noi capiamo subito, quasi subito, forse sono due cose. Il primo è che, visti in questi termini, qual è la prima relazione che lo spazio ingenera? Con cosa ingenera una relazione sicuramente imprescindibile e immediata, dato quello che noi abbiamo descritto? Col corpo. È il corpo, è l'esperienza del corpo che in qualche maniera attiva un concetto di spazio. Perché, vedete, qual è tutto il discorso su cui adesso gradualmente noi andremo a costruire? Noi andiamo a costruire una tesi, come abbiamo costruito altre tesi sul tempo, sull'informazione, eccetera. Noi andiamo a costruire una tesi che all'inizio sembra sconvolgente, la stiamo costruendo in maniera molto lenta, è la fine del corso, questa è anche la fine della lezione da un certo punto di vista. Noi stiamo costruendo la tesi per cui oggi noi non possiamo prescindere dal concetto di informazione per capire lo spazio. Questa è la tesi che stiamo costruendo, che è una tesi del tutto blasfema per chi non segue questo ragionamento. E la stiamo costruendo gradualmente, d'accordo? Perché è una tesi che ha a che vedere con tutto quello che noi stiamo cercando di dirvi, che siamo in un cambio di paradigma, che l'informazione assume una centralità, eccetera, no? E quindi la stiamo cercando di costruire facendovi riflettere per gradi. Allora, abbiamo capito che lo spazio è questa, diciamo, insieme di caratteristiche che sicuramente segnano l'esperienza arquitettonica, da una parte. Dall'altra parte abbiamo capito che è imprescindibile il concetto di corpo, cioè l'esperienza corporea in qualche maniera, no? Di noi in quanto esseri che sono costruiti, siamo costruiti in un determinato modo, siamo costruiti corporeamente in un determinato modo, abbiamo alcuni sensi sviluppati, sì, in alcuni sensi sviluppati, no, e soprattutto abbiamo un terzo fondamentale livello, che è il livello cognitivo. In qualche maniera noi, attraverso i nostri costrutti, che sono costrutti culturali e intellettuali stratificati, noi abbiamo un livello cognitivo, cioè noi conosciamo non quello che è, ma quello che in qualche maniera attraverso un processo cognitivo siamo stati educati a conoscere e a praticare. Quindi questi tre livelli del corpo, che sono il livello cognitivo, appena detto, sensoriale e fisico, contestuale sensoriale, come vedremo, perché conosciamo attraverso dei contesti, e fisico, entrano direttamente nel concetto di spazio, perché il concetto di spazio, avendo a che vedere, diciamo, da un certo punto di vista, con questo insieme di caratteristiche tipiche dell'architettura, ma dall'altro punto di vista, e questo è il punto concettuale sostanziale da capire, non è che lo spazio c'è. Lo spazio non c'è. Lo spazio è un costrutto. È un costrutto che innanzitutto si dà contestualmente, corporeamente e cognitivamente. Non c'è. È un costrutto. C'è la realtà, che è una cosa diversa. Noi non stiamo parlando di realtà, noi stiamo parlando di un costrutto, che è un costrutto molto potente, decisivo per chi lavora nell'architettura, ma parliamo di un costrutto mentale, che si dà all'interno di queste coordinate decisive che rappresentano questo. Ora, se è un costrutto mentale, quindi è una maniera in cui noi attiviamo e comprendiamo un aspetto che a noi interessa molto come architetti, qual è la seconda conseguenza? Se è un costrutto mentale, diciamo, è una maniera di interpretare e di mettere in relazione questa maniera di intendere rispetto a queste caratteristiche che certo sono costituenti, ma se è un costrutto mentale, sostanzialmente è una maniera che noi abbiamo di operare e di interpretare il mondo e in nostro caso anche di progettare, qual è la conseguenza? Entro certi limiti. Diciamo, il problema non è tanto questo, ma è un altro, che è una variante di questo, una variante più potente di questo.
È un'informazione che la definiamo in base a livelli.
la cosa è importante, c'è un altro livello, è un livello molto importante. Che cambia? Cambia, si dà storicamente, questa è la cosa importante. Essendo tutte queste cose insieme, si dà storicamente. Che vuol dire che si dà storicamente? Che il nostro concetto di spazio oggi non è lo stesso concetto di spazio che avevano gli egizi. Non ha la stessa maniera di interpretare e attivare. Questo è talmente palese che se noi ci rimuoviamo con uno degli altri concetti nostri fondamentali, è che l'architettura reifica, l'architettura è, diciamo, manifestazione fisica di un certo stato di conoscenze, un certo livello di interpretazioni, un certo livello di strumentazioni anche, no? E è la stessa maniera di dire la stessa cosa. Il concetto di spazio muta, non è uguale. Non è uguale. Esattamente, è la stessa cosa. Il concetto, voglio dire, alla fine in questo corso, da un certo punto di vista, se tu hai acquisito 3 o 4 strutture nuove, di cui questa è una, è chiaro che spesso funzionano nei vari campi, anzi sarebbe un guaio che non funzionasse nei vari campi, perché i concetti importanti sono gli stessi. Allora, questo problema è fondamentalissimo, cioè capire che lo spazio, in quanto costrutto, in quanto appartenente a tutte queste categorie, muta. E quindi lo spazio che tu descrivi oggi, e descrivi vuol dire capisci, e vuol dire interpreti, e vuol dire progetti, costruisci, perché la catena di comando nel nostro caso è continua. Non è che c'è una differenza tra quello che tu capisci, quello che tu interpreti, quello che tu progetti e quello che tu costruisci. Di questo ti occupi, mica che ti occupi di protesi all'anca, per dirne una. Così, no? Ti occupi di questo. Allora, occupandoti di questo, è chiaro che tu hai una catena, diciamo, è muta. Muta perché si dà storicamente in maniera diversa. Perché interpreta mentre interviene in maniera molto più lenta, però interviene, come vedremo, anche gli altri due aspetti, contestuale e fisico, in maniera molto più lenta. Noi fisicamente siamo costruiti come gli antichi egizi. Ci sono differenze sostanziali, ma dal punto di vista cognitivo e dal punto di vista della concezione di spazio è completamente diversa. È completamente diversa. Allora, cioè, se voi entrate in una basilica paleocristiana, andate a Santa Sabina, per dire, no? Andate a Santa Sabina. A Santa Sabina voi avete una idea di uno spazio ritmato, ieratico, processionale in una maniera estremamente ritmica e, diciamo, misurata, scandita in un determinato modo, e lo spazio è quello, viene interpretato attraverso quelle categorie, e sono quelle le categorie che d'altra parte anche, come dire, tendono a funzionare in tutti gli altri aspetti, perché tendono a funzionare per esempio nella maniera in cui si gestisce la pratica religiosa, in cui si organizza e si pensa la gerarchia, no? E ha a che vedere con la musica, che tipo di musica viene suonata in uno spazio di quel tipo, che tipo di suono accompagna, quindi diventa coesivo. Se poi improvvisamente da quello spazio vi muovete in uno spazio barocco, vedete che tutto muta. E se poi andate agli estremi degli spazi barocchi, per esempio quelli di Borromini, in cui va ancora oltre, c'è una concezione completamente diversa, ed è una concezione completamente diversa delle relazioni, di tutti gli altri effetti a cascata. E anche in quel caso può funzionare il test, no? Di vedere i campi limitrofi come in qualche maniera sono, diciamo, influenzati o comunque collaborano a questa cosa. Quindi questo concetto è molto significativo. Ora, qui ricorre il centenario della nascita di Bruno Zevi, che non so se... Tu che sei il poco del primo anno, quindi saresti scusato, non hai idea di chi sia Bruno Zevi, poco, meno, l'hai sentito così. Diciamo, Bruno Zevi è stato uno storico dell'architettura molto importante, molto significativo, di cui ricorre il centenario della nascita, e il sottoscritto è stato negli ultimi 10 anni circa molto vicino a lui, diciamo, come una buona dose di understatement. Tanto è vero che molti dei miei libri sono fatti nelle collane da lui dirette, e che insieme abbiamo fatto la rivoluzione informatica e architettura. La rivoluzione informatica e architettura che arriva fino a voi, come collane, era partita insieme, fino a che lui viveva, poi è andata molto avanti per conto proprio. Perché cito Zevi in questo contesto? E perché non si può non citarlo? Perché Zevi ha scritto un libro, che è un libro famoso, tradotto in moltissime lingue, che si chiama Saper vedere l'architettura. Ed è, in genere, era uno di quei libri classici che, insomma, è difficile trovare un architetto che non avesse letto Saper vedere l'architettura. Perché? Perché Saper vedere l'architettura è, diciamo, espone una parte di queste tesi. Io vengo dopo Zevi, quindi le cose che io vi ho detto non sono le cose che ha detto Zevi, io vengo dopo, e quindi con un dopo vedo le cose in maniera ancora diversa, come è giusto che sia. Ma venire dopo, e che è la cosa giusta da dire in questi casi, vuol dire che io conosco bene. Non soltanto conosco bene quello che lui ha scritto, che è secondario, vengo dopo, nel senso che quello che io vi ho potuto dire si basa sul fatto che questo libro diceva una cosa con chiarezza che prima non era mai stata detta. Cosa diceva con chiarezza questo libro che prima non era mai stata detta? Vedete il foglio delle presenze, così mi diverto a stuzzicarvi. Sai il verbo stuzzicare? Capisci il verbo stuzzicare? Carino, fagli la mostra a lui, stuzzicare com'è? Ti stuzzico, vuol dire un poco ti provoco, un poco ti provoco, un poco no. Allora, visto che sei stato Antonio, visto che sei stato chiamato in causa, qual è la cosa nuova che dice Bruno Zevi in questo famoso libro che interessa il nostro contesto? No, se tu lo dici al tuo professore portoghese, gli fai questa domanda, lui ti dà a rispondere sicuramente. Sara, cos'è la cosa nuova che dice il professor Zevi in Saper bene che interessa il nostro contesto? Comunque ragazzi, questo libro è un buco nero, Cioè questo libro diciamo, è tradotto in tutte le lingue, un poco nella cultura media degli architetti ci sta. Proprio, è una cosa che è un buco nero che va colmato prima o poi. Allora, continuiamo. Annalisa Parano, che cos'è questa cosa? Ci avete il telefonino? Tanto che domanda a tutti, Calcolino, tu sei l'ultimo, cerca di usare un telefonino per rispondermi alla domanda. Allora, la domanda, quando non sapete, la formulate esattamente come ve la formulo io a Google, capito come vi fa il trucco? Gli devi dire esattamente la stessa cosa, devi dire qual è la cosa nuova che il libro Saper vedere l'architettura propone, gliela devi fare proprio uguale, se vuoi, e vedere se lui ti risponde, capito? Così si fa il trucco. Allora, vabbè, andiamo avanti. Maria Chiara Libertucci, state cercando, no, non vale, adesso arrivava lui che era più il piccolo, aveva questa piccola chance. Allora, che cos'è la cosa che il libro saper vedere l'architettura, il re, il pone in primo piano, e che ha a che vedere con tutto quello che abbiamo detto fino adesso? Certo, per la prima volta, allora, diciamo, la Bertucci con molta timidezza ha risposto. Allora, il libro Saper vedere l'architettura è così famoso perché per la prima volta, sembra incredibile, è il concetto di spazio che viene posto al centro dell'architettura. E le prime 40 pagine del libro sono abbastanza esilaranti da un certo punto di vista, perché fanno vedere come prima viene utilizzata l'architettura come decorazione, come profilo, come morfogenesi, come tutte cose bizzarre, diciamo, da un certo punto di vista, no? Invece questo libro, in realtà lui sviluppa un concetto che già era in nuce, ma comunque lo porta a livello di bestseller, e dice, no, ma che state a parlare? Se parliamo di architettura, parliamo di spazio. E questa è la caratteristica fondamentale di questo libro. Dopodiché, appunto, quando io vi ho fatto il discorso della differenza di esperienza spaziale, di senso di spazio tra la Basilica Paleocristiana e un'esperienza barocca, ho la memoria delle pagine in cui lui fa queste cose, perché lui ricostruisce, diciamo, le esperienze, il concetto di spazio diverso che c'è in tutte queste cose. Ok? Quindi, non è possibile che uno assista a una lezione universitaria in cui il tema è spazio e informazione senza che si parli del libro Saper vedere l'architettura. Ok? Perché rappresenta un buco nero enorme. Mi spiego? È una cosa che non si può non avere come orizzonte. Ok? Ok. Allora, e questo l'abbiamo capito. Allora, detto ciò, detto quindi questa caratteristica dello spazio, questa cosa che lo spazio ingaggia delle relazioni particolari con il corpo, queste relazioni particolari con il corpo sono di varia, diciamo, caratteristica cognitiva, contestuale e fisica, e visto che noi qui non possiamo ripercorrere la differenza di concezioni spaziali che vanno dalla preistoria a oggi, perché se no dovremmo fare un corso monografico solo su questo, ci soffermiamo semplicemente su due caratteristiche prossime a noi, che in parte sono presenti nel libro Architettura e Modernità che voi conoscete, perché in qualche maniera si possono descrivere come le più caratterizzanti, diciamo, dell'esperienza degli ultimi 100 anni. D'accordo? Quindi non ripercorriamo un percorso, no. Allora, e io chiamo le due una idea di spazio come organo. Attenzione, che vuol dire questa idea di spazio come organo? No, hai fatto bene a dirlo, perché è proprio così, che non è, cioè quella entra come una sottocategoria di quello. Però è proprio quello il gioco che io voglio farvi, cioè ti voglio far capire, come vedrò adesso, che il problema non è l'organico, l'organicismo, l'ambientalismo, tutto quello che riguarda Reich, eccetera, ma è un problema molto più, di livello più alto, in cui Reich ricade e non viceversa. Adesso ti spiego perché. Abbiamo visto che una delle metafore più forti, o una delle maniere più forti per capire lo spazio è il corpo. Quindi, se questo è vero, proviamo a ragionare su come in qualche maniera la scienza si avvicina al problema del corpo. E provate a pensare alla medicina. Per una lunga fase la medicina pensava prevalentemente in una logica positivista, in una logica causa-effetto, in una logica riduzionista. Questa, diciamo, impostazione, che è stata un'impostazione scientificamente enorme, è quella che ha portato lo sviluppo, ancora oggi ben presente, di un rapporto tra il corpo e la medicina, eccetera, basato sullo specialismo. Quindi, cosa vuol dire questo? Vuol dire che lo stomaco ha quella determinata forma perché assolve a quella determinata funzione. In questa logica è positivista. Quindi è, diciamo, causa-effetto. Quindi c'è una logica della forma che segue una logica della una logica della funzione che segue una logica della forma. Quindi forma e funzione da questo punto di vista, da un certo punto di vista. Questa è la logica di tipo positivista. Dall'altra, questo tipo di logica è una logica di tipo riduzionista. In che senso? Nel senso che una volta che è questa la logica, allora io divento specializzato o lavoro in una maniera ottimizzata per quanto riguarda questo tipo di relazioni, sono tutte relazioni bioniche. E quindi se io mi devo organizzare una disciplina come la medicina, come me lo organizzo? Come ancora oggi in parte vediamo in atto. Cioè lo specialista delle ossa che fa le ossa, c'è lo specialista degli occhi che fa gli occhi, c'è lo specialista del sangue che fa il sangue, e avanti di questo passo, d'accordo? Sull'idea che c'è sempre questo rapporto sostanzialmente, è una logica riduzionista, è una logica causa-effetto, e cioè è una terza logica per cui, come dire, c'è una corrispondenza tra forma e funzione. È la corrispondenza più o meno biunivoca tra forma e funzione che legittima il meccanismo. Da questo punto di vista, se è ragionato in questi termini, Wright è altrettanto, se non ancor più, funzionalista di Gropius. Perché Wright, ecco perché io metto questa, diciamo, questa immagine del Guggenheim lì, sotto questo. L'immagine del Guggenheim qual è? Lì è l'idea che la funzione prevalente di uno spazio museale è data dal percorso. Quindi si crea una tautologia sostanziale tra questa maniera di interpretare lo spazio museale attraverso la funzione prevalente e quindi la forma. Il fatto che sia organico nel senso che sia tondo non ce ne frega niente in questo contesto. È chiaro? Non è escluso. Non è questo che noi stiamo ragionando. Noi stiamo ragionando sul discorso dell'organico nell'idea di questo rapporto biunivoco tra funzione e forma. Che poi sia tondo, sia rettilineo, o sia, non importa, quello è un altro paio di maniche. Però io lo chiamo spazio organo, questa logica basata su questi effetti, diciamo, di tipo riduzionista, che è la parola esatta per capire. Anche in medicina, nelle scienze, parlo di una logica riduzionista, specialistica riduzionista, e una logica positivista di causa ed effetto. Ma nella stessa medicina, che ha fatto dei progressi mostruosi con questa logica, ma mica scherzi, dei progressi enormi, ok? Ma dopo un po' comincia, e già comincia a intervenire, diciamo, già nel dopoguerra, e lui dice, ok, aspetta un attimo, fammelo vedere un attimo sto corpo. ma che il corpo è una sommatoria di organi? O il corpo invece ha delle reti che interconnettono a rete il sistema? Cioè non ci sono dei sistemi che in realtà fanno operare sistematicamente il corpo, per cui il problema, per esempio, dello stomaco non è un problema localizzato nello stomaco, ma è un problema localizzato nell'esperienza percettiva o nella psiche. La malattia si riesce sempre a localizzare in rapporto all'organo, oppure dipende da un livello sistemico di livello superiore, che addirittura tocca l'esterno del corpo, l'ambiente, eccetera, eccetera. E quando mai riesci a risolvere problemi di complessità maggiore se non hai una logica sistemica? Capito? Beh, questo avviene nello stesso ragionamento dello spazio. Anche lo spazio a un certo punto si modifica. Quindi il nostro concetto, o un concetto che diciamo si sovrappone a questo, è che ha una logica di tipo, come dire, riduzionista, diciamo la chiamiamo funzionalista, no? L'abbiamo vista questa fase, l'abbiamo vista nel libro, che è una logica funzionalista che isola i problemi, li affronta, li risolve come se fosse una catena di montaggio per produrre un bene, no? C'è un ciclo, l'ottimizzo, c'è un altro ciclo, l'ottimizzo, li metto a catena, input-output, d'accordo? Ma ragionare in termini sistemici cambia completamente il modo di guardare la questione. Non c'è un'equazione che si ottimizza e dopo ne viene un'altra, e poi ne viene un'altra, e poi ne viene un'altra. Esiste un sistema di ottimizzazioni parallele. È come se a una logica di equazione in cui output arriva in input in un'altra sequenza, noi invece sovrapponiamo un sistema parallelo, in cui le ottimizzazioni devono girare tutte contemporaneamente. Ecco perché uso la parola sistema, in opposizione alla parola organo. Allora, quando noi, l'abbiamo fatta quest'anno la lezione su Gary, sì, rapidamente l'abbiamo fatta, no? Quando noi abbiamo parlato a lungo del Guggenheim di Gary a confronto del Guggenheim di Wright, vediamo proprio esplicita questa differenza. Perché nel Guggenheim di Wright c'è chiaramente una funzione prevalente che crea una forte corrispondenza tra la forma e la funzione, quella porta a una determinata forma e quella determinata forma è coerente in sequenza a tutte le altre scelte. La scelta costruttiva è coerente con l'altra, quell'altra è coerente con l'altra e una sull'altra si passano questa serie di conseguenzialità, d'accordo? Ma se voi vedete il Guggenheim di Gary, vedete esattamente un processo diverso, vedete che le equazioni, diciamo così, formano un sistema e c'è una continua modificazione da una parte all'altra, cioè dal concetto di come l'edificio si relaziona funzionalmente al suo interno. Le varianti all'interno hanno tutte a che vedere anche con delle varianti di tipo spaziale esterno, di come l'edificio risponde alla città. E come l'edificio risponde alla città corrisponde di nuovo a degli usi molto particolari e molto differenziati. Tutte queste cose girano insieme, girano simultaneamente come se fosse un programma che testa le varie variabili nelle varie equazioni contemporaneamente, quindi a sistema, mentre l'altro è lineare. In questo senso c'è la differenza tra, qua rapidamente riassunta, tra una concezione di tipo di spazio organo, dobbiamo dargli delle parole per capire, e invece quest'altro che si riferisce a questa idea di spazio-sistema, e in maniera interessante entrambe funzionano in perfetta analogia con il corpo. Perché anche la medicina è fatta così proprio, fa questo tipo di cose, no? Sempre di più a parte alcune medicine antiche che hanno dato tutto, ma sempre di più anche le medicine di oggi sono medicine di tipo più sistemiche, molto più sistemiche che erano una volta, no? Molto più sistemiche. Elementi che possono nascere, per esempio in molti casi quando non si riescono a capire cose devi per forza arrivare a quel livello, cioè, ma perché cavolo questo è così, non dipenderà da quello, ma da che dipende, qual è la parte del sistema, come si fa a arrivare? Ed è, diciamo, funziona molto bene. Quindi a questo punto noi arriviamo al nostro centro della nostra lezione di oggi, cioè dirvi che secondo me per operare come architetti contemporanei di oggi non avere al centro il concetto di informazione riferita allo spazio, attenzione, vuol dire non interfacciare il momento storico in cui si è. Il che mi aggredisce in dramma, uno può dire tranquillamente come se fosse nel 1950, non c'è nessun problema, qual è il problema? Allora, ti è consentito vivere. Ma dall'altro punto di vista invece, generazioni nuove che devono capire territori nuovi e sfidare in maniera nuova i propri tempi, perché sennò tutti gli spazi sono assorbiti precedentemente, se non hanno anche i costrutti logici di capire le differenze, diciamo, a mio avviso non hanno degli elementi da mettere in gioco con una certa utilità. Ecco perché voglio questa lezione conclusiva del corso è lo spazio come informazione, usare questo costrutto nostro, che abbiamo visto lo spazio cambia, muta nel tempo, all'interno del concetto di informazione. Lo facciamo ricadere anche il concetto di spazio come informazione. Allora, fatemi capire perché non vi posso bruciare completamente la testa, voglio capire voi che tipo di resistenza potete fare. Allora io direi di fare così, adesso facciamo, proseguiamo in una certa parte, poi facciamo un break e poi affondiamo proprio, ok? Però un break ce lo dobbiamo consentire, se no è troppo materiale, non siete in grado di seguirlo. Allora vediamo perché noi possiamo definire lo spazio come informazione. Beh, vabbè, come dire, lo possiamo vedere da tanti punti di vista e questo vale anche come recap del corso. Cioè noi abbiamo chiaramente visto che l'informazione è l'elemento, diciamo, dirimente dell'organizzazione della città contemporanea. Da una città organizzata in cicli lineari, da una città organizzata in rete, da una città basata sulle sovrapposizioni nette che si possono avere tra oggetto e macchina, noi siamo un'idea di città stratificata, no? Interconnessa, eccetera, in cui il momento delle informazioni in quanto rete, anche, come dire, informatica, è assolutamente decisivo. Un'altra grande conseguenza epocale di cui abbiamo parlato è il reinserimento del livello che è un portato della rivoluzione informatica, è il reinserimento del concetto di natura dentro il concetto di architettura e di città. L'idea, diciamo, meccanica, industriale, è ben rappresentata da quella immagine sopra, è un concetto di spazio in cui appunto un mondo meccanico, industriale, positivista, di relazioni secche era presente, noi siamo invece in un mondo in cui possiamo reinserire la natura e la complessità della natura. Questo avviene per tante ragioni, avviene da una parte perché abbiamo grandi risorse di spazi ormai disponibili, lasciati, abbandonati dalla città industriale, e dall'altra perché proprio storicamente la natura può reinserirsi appunto in tutta questa nuova concezione. Quella è un'immagine di dell'Airline di New York, questa è un'immagine di Diller, scofito di cui abbiamo parlato. E questo è un aspetto, diciamo, del tutto generale. È chiaro che, diciamo, nel dibattito architettonico attuale l'informatica entra a tanti livelli, da quello, diciamo, strutturale economico a quello tecnologico e delle reti, a quello anche ovviamente delle modifiche che la presenza di una società basata sull'informatica comporta, la modalità di uso del tempo, del lavoro, eccetera. Ne abbiamo parlato. Il secondo concetto fondamentale ha a che vedere col problema del modello, ha a che vedere con il col problema del fatto di avere a nostra disposizione questi sistemi, diciamo, di equazioni interconnesse, di cui vi abbiamo descritto prima. È chiaro che sono dei sistemi che sono resi praticamente possibili attraverso l'informatica, l'informazione e l'informatica e l'informazione. Cioè non si dà la possibilità di ragionare ad un livello di complessità tale come quella che vi abbiamo appena descritto quando estendo lo spazio come sistema senza dei sistemi di supporto informatico. Sarebbe troppo complicato. Sarebbe troppo complicato. Come fare a far interagire sempre costantemente, che so, la forma, la funzione interna, il rapporto con la città, l'illuminazione e la radiazione solare, facendoli sempre lavorare a rete, no? Per cui è un'ottimizzazione progressiva. Se tu non hai degli strumenti che te lo consentono, devi avere degli strumenti che ti consentono questo, se no procedi linearmente, fai una cosa, la blocchi, passi da come si faceva una volta, no? O comunque lo facevi in maniera minimale, no? E quindi è chiaro che quello è tutta questa questione. L'altra è il concetto forte, che è il concetto della reificazione, cioè noi quello che vediamo come, diciamo, configurazione architettonica, che speriamo con il nostro corpo, eccetera, è anche la reificazione di un certo livello di conoscenze e di una certa presenza di strumenti. Senza certi strumenti non sarebbe stato possibile fare certa architettura. Semplice. Se fa le palafitte, no? O la caverna, c'è bisogno della geometria e della trigonometria? No. Per fare la piramide egizia, c'è bisogno della geometria e della trigonometria o no? Detto che sì, se no com'è? Manco sei che è il triangolo. È giusto? Allora, se tu lo vedi in questa maniera, vedi che la piramide non è la piramide, ma è la reificazione della geometria. E quindi se non c'è lo strumento, non si dà la piramide. Tant'è vero che prima che c'era la geometria non c'è. Avanti di questo passo, questo è il concetto di reificazione. Quando noi parliamo dell'architettura del Rinascimento, l'architettura del Rinascimento non si dà senza prospettiva, è la verificazione della prospettiva, è la prospettiva che si fa cosa vera, che si fa strumento, e quindi tu nell'architettura vedi la prospettiva. E uno dice, ma scusami, ma nella caverna io non la posso vedere prospettivamente. Certo che la puoi vedere prospetticamente la caverna, però non è che la caverna è stata progettata con la prospettiva in testa. Mi spiego, è un po' diverso il concetto, capito? Ok. Quindi questa idea che intervengono gli strumenti, e gli strumenti intesi in senso ampio, sia come strumento mentale di tipo cognitivo, conoscitivo, la matematica, la geometria, le nuove matematiche, le nuove geometrie, le teorie fisiche più avanzate, fino alle ultime, da una parte, e dall'altra gli strumenti proprio in quanto fatti fisici, no? Proprio in quanto fatti fisici, materiali, che modificano, e noi li mettiamo nella stessa categoria, lo strumento per noi appartiene alla stessa categoria, sia se è cognitivo, sia se è, diciamo, attuativo. Hanno un ruolo enorme. Io non vi ho mai parlato della mia sindrome di Caravaggio, penso qua, abbiamo mai parlato, no? Ma io una lunga fase ho avuto una sindrome di Caravaggio, ho scritto molto su Caravaggio, se vi interessa avrete trovato in rete libri, cose, ebook, di tutto. Perché il libro si chiama Lo strumento di Caravaggio? Perché interpreta Caravaggio attraverso i nuovi strumenti, ottici e proiettivi che Caravaggio aveva, per spiegare non la banalità terrificante che lui riusciva a fare la cosa perché c'aveva la camera oscura, di lui non ce ne frega niente. A noi ci importa capire perché la sua visione cambia completamente perché aveva la camera oscura. Perché la sua pittura diventa un'altra cosa e il suo sguardo del mondo diventa un'altra cosa. La camera oscura mica gli serve a fare Beato Angelico. La camera oscura gli serve a fare Caravaggio. La camera oscura diventa uno strumento di crisi e quindi in quanto tale propulsivo di una nuova visione. E la nuova visione non può che creare una nuova estetica, eccetera, eccetera. È questo tipo di inversione che fa, diciamo, questi vari lavori su Caravaggio. Ci sono anche da capo questi libri, costano poche lire e in genere sono belli se riuscite a metterci le mani sopra. Ok. Ultima caratteristica e poi prendiamo un breve break. Abbiamo discusso a fondo in una lezione sul tempo, vi ricordate? Mi auguro. Il tempo, abbiamo parlato del tempo come modo di definire lo spazio, giusto? E come diversi tempi e diverse fisicità legate ai diversi tempi e diverse creano degli spazi completamente diversi. Infatti noi nella lezione su tempo e spazio abbiamo parlato di spazio a una dimensione, a due dimensioni, a tre dimensioni, a quattro dimensioni. In quello è ancora un altro caso. Insomma, ce n'è abbastanza per fare il salto. E il salto è proprio questo qua. Perché è abbastanza buono per noi pensare allo spazio come informazione. È un costrutto mentale anche questo, non ha una sua assolutezza, però secondo me è un grimaldello che ci aiuta tanto, e siccome lo spazio è il centro della problematica architettonica, capite che noi parliamo di una cosa importante, non è parliamo di barzelletta, parliamo di una cosa importante, quindi se dal concetto di spazio oggi diciamo che si modifica come con un ruolo dell'informazione estremamente più forte, noi facciamo un ulteriore salto di paradigma, perché non stiamo parlando di spazio organo, non stiamo parlando di spazio sistema per quanto avanzato, ma parliamo di spazio come informazione. Come e perché? Ci facciamo un breve break, ci prendiamo un caffè e poi ne parliamo. Sono le 15.48, ci vediamo insomma alle 4.05. Non di più, però state puntuali, alle 4.05 ricominciamo, perché sennò poi se vi dovremo piare, cose, eccetera. Perché è proprio l'inizio poi che conta di più. Solo se perde l'inizio poi non funziona. Ok? Allora, ci vediamo alle 4.05, andiamo a prendere un caffè.